Buonasera a tutti. Allora, stasera siamo un po' meno, colpa del professor Franco Nembrini che ha deciso di stare in televisione. Ormai la gente ci ha scritto, tante persone, dicendo come facciamo noi a conciliare il teatro con la televisione.
Dicevo, devo essere l'unico cretino che riesce a far concorrenza a se stesso. Veramente un genio dell'autopromozione.
Va bene, stasera iniziamo subito perché il programma è impegnativo. Ci abbiamo da affrontare due personaggi, insomma, indimenticabili: Conte Ulisse per primo, e poi la promessa è che ce la dobbiamo fare anche a raccontare qualcosa del Conte Ugolino. Lascio la parola al professor Franco Nembrini.
Faccio una domanda che mi preme molto, perché ho da dare una notizia, mi sembra interessante, lo faccio subito prima di cominciare la lettura di Dante, ma vorrei prima sapere quanti di voi conoscono, diamo per alzate le mani, ormai vi tratto come una classe che settimanalmente si ritrova. Quanti di voi hanno già sentito, mi hanno sentito raccontare la storia di Oleg il cieco? Alzi la mano chi la conosce già? Nessuno. Mi sembrava veramente di averla raccontata ovunque. Bene, allora comincio. Si sente male? Chi? Si sente male? Meglio? Così va bene? Perfetto. Allora, la storia di Oleg ve la racconto perché appunto ho una notizia da dare, mi è arrivata la mail proprio l'altro giorno. Si tratta di questo: la prima volta che andai a Kharkov in Ucraina, invitato da un amico docente di filosofia e teologia all'università di Kharkov, professor Alexander Filonenko, ortodosso, io dovevo tenere una conversazione alla facoltà di magistero, l'equivalente della nostra facoltà di magistero, e quindi una conferenza sull'educazione, ma visto che ero lì, il professore nel pomeriggio mi ha detto: ma faresti una chiacchierata con qualche mio studente, con qualche collega, presentando Dante? Qui non ne sa nulla nessuno. E io ben volentieri ho aderito all'invito. Poi in realtà a quell'incontro c'erano più di 100 tra studenti e docenti universitari, è stato un bel incontro. Nell'entrare in università quel pomeriggio, prima quindi che cominciassi l'incontro, questo professore mi presenta un suo alunno, tale Oleg, che soffre di nanismo. Beh, proprio ha due gambettine piccole, alto un metro, un ragazzo intelligentissimo, me lo presenta, facciamo due parole, scopro che questo ragazzo mi racconta qualcosa della sua storia, cerco di essere molto sintetico, mi dice: sai, conosco un po' la Divina Commedia per averla letta in russo, ha letto di tutto, veramente di tutto. E mi dice: sai, per me la vita è stata veramente un inferno nella prima parte, nella mia infanzia, perché orfano, sono stato buttato in uno di questi, loro li chiamano con un nome terribile, in uno di questi internati, un internato per bambini con problemi vari, anche problemi di crescita oltre che psicologici, eccetera, e lì ho vissuto veramente l'inferno. Poi invece mi è accaduto il colpo di fortuna della mia vita, sono diventato cieco. Io mi fermo e dico all'interprete: ma sta attenta, cioè, cosa hai detto, cosa ha detto? Sì, sì, ha proprio detto così: il colpo di fortuna della mia vita è che sono diventato cieco. Allora io gli dico: ma Ole, cosa stai dicendo? Cosa vuol dire il colpo di fortuna della mia vita essere cieco? E lui mi dice serenissimo, mi dice: mi sono ammalato gravemente a tutti e due gli occhi e mi hanno spostato in un internato per ciechi. E lì invece tutto il giorno era una musica. Chi suonava uno strumento, chi faceva un coro, chi faceva l'orchestra. Lì, ho usato questa espressione, lì io sono nato alla bellezza. E mi racconta appunto di essere ormai praticamente cieco, anche se si muove ancora accompagnato, ma non può più leggere, per esempio, evidentemente usa gli audiolibri, insomma mi racconta sta storia. Bene, entriamo insieme all'incontro, io faccio la mia presentazione, come si può fare in quel contesto, gente che non sa neanche chi è, cos'è il Natale, chi è Gesù, chi è Maria, tu gli devi spiegare Dante, Inferno, Purgatorio, Paradiso, e poi loro traducono in russo, insomma una cosa veramente faticosa. Però cosa volete che abbia detto? Ho detto le cose nostre, come dire, ho usato i miei cavalli di battaglia, figuratevi la questione delle stelle, desiderio, desidera, stelle, uscimmo fuori a rivedere le stelle. Ma bene, finisce l'incontro, usciamo, lo rivedo. Allora Oleg, com'è andata? Contentissimo, piangeva. E insomma si è veramente commosso, complimentato, insomma lo saluto e un po' per garbo, un po' per come si fa quando si saluta una persona, gli ho chiesto: ma hai bisogno di qualcosa? Posso fare qualcosa per te? Torno in Italia, se hai qualche, mi è scappata la parola, se hai qualche desiderio. E lui si fa serissimo e mi dice: sì Franco, veramente un desiderio ce l'ho. Dopo l'incontro di oggi in modo particolare vorrei poter rivedere le stelle. A me, a dirmi una roba così, me mi infiamma, cioè non c'ho, ce l'ho qui. Da 2 anni, da quando è accaduto l'episodio, 1 anno e mezzo, in molti luoghi dove sono stato ho raccontato la cosa e ho cercato, ho chiesto a tutti gli uomini di buona volontà che contribuissero, perché io voglio portare Oleg in Italia, deve essere operato perché la cecità, almeno all'occhio destro, non è ancora definitiva, perché è la, insomma, me la sono fissata come mission. Oleg deve poter rivedere le stelle. Ho raccolto già delle somme in incontri come questo, soprattutto qui a Roma. Qualcuno tra l'altro comincia a chiedermi: ma come è andata a finire? Cosa ne fai dei nostri soldini? Sono lì e prima avevamo già pronto tutto, poi è scoppiata la guerra tra Ucraina e Russia e quindi è stato impossibile immaginare il suo trasferimento qui. Adesso la cosa si è rimessa in movimento e mi è appunto arrivata questa mail l'altro giorno dall'amica che a Kharkov sta seguendo tutto il progetto, che dice così: prima di tutto volevo aggiornare te e i tuoi amici sul progetto Oleg. Dopo una certa giornata, insomma, di studi che è stata fatta, la sua pratica è stata riaperta e così puoi aggiornare tutte le persone che hanno donato qualcosa per lui. Tra marzo e aprile tale Katia Kliusko Qualcalè, una nostra amica di Kiev, andrà a fare uno stage formativo presso Como, in un posto vicino a Como, e accompagnerà in qualità di interprete Oleg per l'operazione. Il chirurgo ha rivisto le cartelle mediche che continuamente faccio aggiornare tra Kharkov e Como. Il chirurgo è pronto, insomma, a fare l'operazione. Stiamo verificando se esistono delle convenzioni tra i due servizi sanitari ucraino e italiano, perché si potrebbe anche ottenerla in modo gratuito. E comunque i soldi già raccolti ci hanno fatto decidere che la cosa, insomma, si può fare. Manca ancora qualcosina, ma insomma poca roba. Era per dire che succederà tra febbraio e marzo. Oleg verrà in Italia, verrà operato col vostro contributo, perché i soldi che sono stati messi via per questo sono proprio solo quelli che ho raccolto tra di voi qui a Roma. E quindi speriamo veramente, le possibilità sono evidentemente risicate, però potrebbe poter rivedere le stelle. Io allora ho chiesto al gruppo di amici che organizza tutte queste iniziative di predisporsi con dei sacchi giganteschi stasera per raccogliere le offerte che il Natale suggerisce, siamo tutti più buoni, eccetera, e che il Natale, l'imminente Natale e l'arrivo delle tredicesime dovrebbe poter suggerire. Lancio l'appello, guardate, mi conoscete ormai, se raccogliessi un euro per me stesso ne avrei vergogna. Quando è stato necessario l'ho pure fatto, ma quando devo raccogliere per una roba così io divento spudorato come i preti in chiesa, insomma. Allora hanno messo un tavolino di là, un tavolino di qua, alla fine quando uscite, se volete potete dare un'offerta, e un modo per offrire un contributo è anche quello di comprare un libro, per esempio uno dei miei libri, tutto il guadagno come autore lo do per queste operazioni. Se comprate un libro da regalare a qualcuno io ve lo firmo, non credo che la cosa valga tanto, però magari fa venire voglia, io vi firmo tutto quello che volete e lo usate come regalo di Natale, un regalo simpatico, utile, Dante, l'educazione, un DVD, insomma qualche riterrete, sappiate che tutto il guadagno andrà in questo fondo che mi ha permesso l'anno scorso di dare attuazione al credo di averlo detto qui, l'incredibile pellegrinaggio ortodosso cattolico a Gerusalemme, 100 persone, metà ortodosse e metà cattoliche, che vanno insieme sulla tomba di Cristo per provare a ricominciare dall'inizio, cioè da Cristo, e le 50 persone ortodosse, metà russe e metà ucraine, pochi mesi dopo che era scoppiata la guerra. Ecco, per esempio, questa iniziativa è costata molti soldi che ho sempre trovato attraverso queste iniziative. È per chiarire, se ne fosse bisogno, per chiarire dove vanno a finire i soldi che guadagno vendendo il libro, che vengono raccolti dai nostri amici Renato, Marco, insomma tutto il gruppo, con queste iniziative. Bene, detto ciò, ma è una notizia che ci tenevo veramente a darvi perché sono felicissimo, detto ciò mi pare che dobbiamo leggere il quinto era una battuta, dai, provate. Dobbiamo leggere l'Ulisse, 26esimo dell'Inferno, canto notissimo, personaggio ancor più noto anche a chi avesse studiato poco e fatto poco a scuola, almeno l'Ulisse lo conosciamo, personaggio ed episodio molto interessante perché è analogo alla questione che abbiamo detto la volta scorsa di Paolo e Francesca. Paolo e Francesca, questo grande amore, passione, bellissimo, come si amano, che bello, ma perché sono all'inferno? Addirittura per l'Ulisse è ancora più misteriosa la cosa, perché veramente, per come Dante ne parla e per come ce lo rappresenta, l'Ulisse descrive tutta la grandezza dell'uomo, descrive tutta l'ampiezza del desiderio di un uomo che non ce la fa ad accontentarsi del particolare, non ce la fa a piegarsi alle circostanze concrete della vita. Sente, lo diremmo, l'abbiamo detto tante volte con le parole di Leopardi, sente il suo cuore più grande di tutto ciò di cui può fare esperienza. Figuratevi se può bastare a un desiderio così, che sente poco e vicino alle capacità dell'animo proprio l'universo intero e la mole sterminata dei mondi, figuratevi se può bastare la conoscenza del Mediterraneo, di quella pozza che rispetto all'oceano noi chiamiamo mare, il mare nostrum degli antichi. Dante, nel tracciare la vicenda, nell'inventare la vicenda di Ulisse, ha l'ardire di metterci di fronte a quest'uomo che è l'immagine, il simbolo di tutti gli uomini, di tutti gli uomini quando hanno il coraggio di vivere all'altezza del loro desiderio. Ne fa un mito, noi ci sentiamo ribollire il sangue quando leggiamo questa pagina e alla fine Resta la domanda, ma perché all'inferno? Se è l'uomo, l'uomo mi viene da dire l'uomo religioso per eccellenza, l'uomo che sente l'attrattiva dell'infinito, delle stelle, dell'infinito e del mistero che l'infinito è, anche da un punto di vista morale, valoriale, il mistero del bene e del male, del valore. Se è quest'uomo che siamo tutti noi, perché è all'inferno? Può il desiderio condannare all'inferno? Questa è la domanda a cui cercheremo di rispondere, e vi avverto subito, risponderò come riesco, risponderò con una mia tesi, che può essere, che riterete magari debole, magari non sufficientemente giustificata, ma insomma ognuno poi, sa, quando si incontrano queste pagine, come ho spiegato tante volte, è assolutamente legittimo che ognuno faccia le sue domande e ottenga le sue risposte. Io non ho il problema esegetico, critico, di dir la cosa giusta. Io quando lo leggo mi entusiasmo per l'idea che mi dà della vita e mi entusiasmo per l'idea che mi dà anche della ragione per cui potrebbe essere finito all'inferno, e cerco di capire, cerco di paragonare, cerco di no? Poi nel tempo si cambia, sì. Ciascuno di noi deve fare questo lavoro e vivere questa scommessa, poi l'esegesi lasciamola a chi lo fa di mestiere. Bene, una cosa la dico subito però. In alcuni testi, alcuni critici, alcuni studiosi, sostengono che Ulisse sarebbe all'inferno per aver troppo desiderato. Bene, questa tesi è l'unica che io condanno, cioè scarto in modo deciso, per le ragioni che abbiamo già detto, che stasera non ripeto evidentemente. Dante, poeta del desiderio, poeta del desiderio proprio come desidera, come intuizione che l'uomo ha di essere costitutivamente, non lo sceglie, si scopre rapporto con le stelle, con l'infinito, con l'eterno, ma potrà andare all'inferno per aver troppo desiderato. All'inferno si va sempre per aver desiderato troppo poco, sempre. Come tante volte abbiamo avuto occasione di vedere, il male è il peccato alla fine è sempre uno stop posto al desiderio. Fermati, sei arrivato, desideri quella donna, ti piace, prenditela e sarai felice, non chiedere di più. Desideri il successo, prenditelo, desideri il potere, prenditelo e sarai felice, non chiedere di più. Questo è il peccato. E da questo punto di vista, ripeto, scarto in modo deciso l'ipotesi che Ulisse possa essere all'inferno per aver troppo desiderato. Anzi, è l'aspetto di virtù con cui ci riconosciamo di più, più volentieri. E prima di leggerlo, una velocissima annotazione di carattere storico. Di Ulisse, voi immagino conosciate la storia, in due parole, Ulisse, re di Itaca, partecipa, è uno dei protagonisti evidentemente della spedizione con cui i greci cercano di riconquistare Elena, rapita da un troiano, dal troiano, cos'era, Menelao, e insomma scoppia la guerra di Troia. La guerra di Troia dura 10 anni, quindi questa gente rimane lontana da casa per 10 anni. Ulisse diventa famoso, è già famoso nel poema Iliade, perché è grande ingannatore, uomo astutissimo, è lui che si inventa la vicenda del cavallo di Troia, il grande inganno. Quando noi pensiamo a un grande inganno ci viene tutto in mente il cavallo di Troia, questa trovata per cui Ulisse fa costruire un immenso cavallo di legno. I greci fingono di lasciare Troia estenuati dopo 10 anni di guerra che non vede né vinci né vincitori, fingono di partire, lasciano sulla spiaggia il cavallo così grande che è necessario vengono abbattute le mura per farlo entrare nella città come dono agli dèi per la fine della guerra. I troiani ci cascano, introducono il cavallo nella città, nel cavallo sono nascosti Ulisse e alcuni compagni che nottetempo escono dal cavallo, aprono le porte all'esercito greco che nel frattempo di nascosto è ritornato, e Troia viene invasa e distrutta. Invasa e distrutta Troia, i nostri eroi tornano a casa, ma Ulisse, che non gode del favore degli dèi, di alcuni sì, di alcuni no, sapete che gli dèi prendono parte attiva alle vicende degli uomini nella mitologia antica, in particolare l'odio che il re del mare Poseidone, Nettuno, ha nei suoi confronti, gli ostacola il ritorno a casa, e passano altri 10 anni. I primi 10 della guerra di Troia raccontati nell'Iliade, i secondi 10, il viaggio, il lunghissimo, faticosissimo viaggio di ritorno a casa nell'Odissea, i due poemi omerici. Dalla fine dell'Iliade Virgilio poi riprenderà con l'Eneide la storia che lega questa vicenda dell'antica Grecia alla nascita di Roma, questo giusto per dire. Bene, di che fine avesse fatto Ulisse si discuteva molto, perché in realtà non si è mai saputo con precisione. I diversi miti, i diversi racconti, coevi, omerici e poi rielaborazioni tardive, e poi il Medioevo ci ha messo del suo, insomma, c'erano tesi diversissime. Qualcuno sosteneva che fosse morto tranquillo nel suo letto, qualcuno che fosse ripartito, qualcuno che fosse stato rapito dagli dèi, insomma, versioni molto diverse, nulla di certo. Dante si prende la briga di reinventare, di inventare una possibile epilogo della vita di Ulisse, facendolo raccontare a lui. Nel girone dei fraudolenti, cioè degli imbroglioni, vede a un certo punto puniti nel fuoco, vede a un certo punto una fiamma un po' strana perché sembra una doppia fiamma, con una lingua più alta e l'altra leggermente inferiore, chiede a Virgilio di visitarti, e Virgilio dice: guarda, sono Ulisse e Diomede, i due compagni di Marella, di Bagordi e di Imbrogli, che insieme sono puniti per tutta l'eternità. Dante, curiosissimo, si aspetta che si avvicini, insomma di potersi avvicinare, e chiede a Ulisse quale sia la verità rispetto alla sua morte. L'ho detto in termini molto semplici, i professori mi perdoneranno, ma è per... E così, alla domanda che in realtà fa Virgilio, perché Virgilio, che è attento a questi particolari, gli dice: ma lascia stare, che se ti sentono parlare in italiano si incazzano anche, meglio che gli parlo io con la loro lingua, che vedrai che ti rispondono. Rispose a me Virgilio: là dentro le due fiamme si martira Ulisse e Diomede, e così insieme alla vendetta vanno come all'ira. E dentro dalla loro fiamma si geme l'agguato del caval che fa la porta, onde uscì dei romani il gentil seme. Insomma, tutta la storia che ho letto prima, che dà origine poi alla storia di Roma. Piangevisi entro l'arte perché morta dei dame ancorsi d'Achille, eccetera, eccetera. Insomma, fa riferimento a una serie di inganni perpetrati proprio dai due. Se possono dentro da quelle faville parlare, dissi io, maestro, alzate il priego e ripriego, che il priego vaglia 1000, che non mi facci dell'attender niego, finché la fiamma cornuta qua vegna, vedi che del disio per lei mi piego. Dai, fammi il favore di ottenere che la fiamma cornuta, appunto, con due separata, consistente in due fiamme insieme, si avvicini a noi in modo che io possa far loro la domanda che sai. Ed egli a me: la tua preghiera è degna di molta lode, io però l'accetto, ma fa che la tua lingua si sostegna. Hai ragione, la curiosità è sana, la richiesta è buona, ma sta zitto. Lascia parlare a me, che ho concetto ciò che tu vuoi, ho capito che cosa vorresti chiedere, che sarebbero schivi, perché i fuor greci forse del tuo detto, capace che non ti rispondono se ti sentono parlare in questa tua lingua. Poiché la fiamma fu venuta quivi, dove parve il mio duca, e tempo e loco, in questa forma lui parlare la udivi. Quando la fiamma è arrivata vicina, ho sentito Virgilio che li interpellava con queste parole: o voi che siete due dentro ad un fuoco, Se io meritai di voi mentre ch'io vissi, se io meritai di voi assai o poco quando nel mondo gli altri versi scrissi, non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Formula altamente epica che ci introduce a un personaggio che dobbiamo aspettarsi di particolarissimo valore e significato. Voi due che siete sul fuoco, se ho meritato qualcosa con l'opera che ho scritto, non vi muovete, rimanete qui, ed uno di voi sta interpellando evidentemente Ulisse, dica come sia andato a morire, come sia finita la sua vita, perduto a morire Gissi, se ne sia andato. E allora Dante vede la fiamma più alta, lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi, mormorando pur come quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse. Lascio a voi gustare le metafore, le similitudini, l'incredibile poesia. Come proprio una lingua, usiamo ancora il termine lingua di fuoco, no? Proprio come una lingua che parlasse, la fiamma ha cominciato a agitarsi, quasi come quando è combattuta dal vento e si sbatte, no? E si è sentita una voce che veniva fuori da quella fiamma che ha cominciato a raccontare con queste parole. Quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più di un anno là presso a Gaeta, prima che si Enea la nomasse, insomma, quando sono riuscito, perché era stato trattenuto attraverso un sortilegio da una maga, la maga Circe, quando sono riuscito a ritornare a Itaca, appunto 10 anni dopo, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer poteron dentro a me l'ardore ch'io ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna picciola dalla quale non fui diserto. E qui si apre tutto il tema che vi dicevo, il tema bellissimo ed esplicito anche, il tema di come si sta davanti alla circostanza particolare della vita. Voglio dire, lui stesso dice che l'ardore a divenire del mondo esperto delle vizi umane e del valore non ha vinto, ecco, è stato più forte di quello che potremmo, credo, chiamare un dovere che gli competeva. Insomma, è stato via da casa per 20 anni, sta povera moglie, la Penelope, lo ha aspettato fedelissima, insidiata dai nobili locali che nel frattempo avevano preso il potere e occupato il palazzo e che esigevano da lei continuamente di scegliersi uno per sposarlo e farlo re, dando per morto il marito. Questa fedelissima alla memoria del marito, convinta che il marito non sia morto, si inventa perfino la storia della tela, la tela di Penelope, dice a quelli lì, sentite, scelgo lo sposo che mi chiedete quando ho finito di preparare questa tela, solo che la imbastiva di giorno e la disfaceva di notte per non finirla mai, per non dover dar quella risposta. Questa aspetta il marito per 20 anni. Il figlio gli è nato appena era partito, adesso ha 20 anni, è diventato grande da solo, poteva avere il diritto di avere un padre, finalmente. Il vecchio padre non è ancora morto, lo ha aspettato, perfino il cane lo aveva aspettato, è morto nel momento che si sono visti, dato giù, è il primo che lo riconosce. E uno dice, ma certo che devi rimanere a casa tua, era la tua vocazione, erano le tue circostanze. E invece di se stesso comincia a dire questo, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore che doveva Penelope far lieta, il dovuto amore, ne aveva diritto. Bene, nessuna di queste tre cose, c'è nessun affetto, nessun legame, ha potuto vincere dentro a me l'ardore che io ebbi a divenire del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, ma misi me, eccetera. Questa scelta, mi pare, sarete voi a giudicare ciascuno per sé, come ho detto prima, ma questa scelta è veramente ambivalente, cioè da una parte a me, in tanti anni che ho letto questo brano, tutte le volte non può non venire in mente quel che dice Gesù nel Vangelo, che è come se dicesse: ha ragione Ulisse, chi non odia suo padre e sua madre non è degno di me, chi non lascia suo padre e sua madre, chi lascia il padre e la madre, i figli, avrà 100 volte in padre, in madre, in figli, in amici. Insomma, c'è tutta un richiamo nel Vangelo, per esempio, per chi è credente, che Gesù fa a cercare altro oltre le circostanze della vita, come se dicesse: non accontentatevi mai neanche della donna, del padre, della madre, dei figli, non bastano, l'abbiamo detto bene la volta scorsa mi pare, non bastano, c'è di più. Ma allora questo richiamo di Gesù è un invito a pregarsene del padre e della madre malati, che hanno bisogno di noi. È un invito a andare per donne in tutto il mondo, perché tanto insomma vabbè, è un invito alla infedeltà, o comunque a un'infedeltà nel senso di piantare lì la propria moglie. È un invito ad abbandonare i bambini, i figli, di cui dovremmo essere responsabili. È chiaro che no. Cosa vuol dire Gesù? Cosa vuol dire Gesù quando dice chi non lascia suo padre e sua madre? Vuol dire un'altra cosa. Vuol dire, credo, vuol dire: guardate che se non imparate ad amare in vostro padre, in vostra madre, nei vostri figli, nella vostra donna, me, se non imparate a cercare me, in realtà perderete padre e madre e donna e figli, perché li possiederete in modo sbagliato. Ma se imparerete a cercare e a amare e a servire nella donna, nei figli, nel padre e nella madre, negli amici, nell'uomo, nel fratello, nel prossimo, imparerete a chi ha dato anche solo un bicchiere d'acqua a uno di questi piccoli. Se imparate a riconoscere, amare e servire me presente nella circostanza, nella carne particolare di vostro padre, vostra madre, vostra donna, vostri figli, allora li guadagnerete per sempre. Avrete 100 volte in paternità, in maternità, in amicizia. Ulisse, che ci richiama a questa grandezza, a questa ampiezza, a trapassare il segno, tutte le cose portano scritto più in là, dicevamo le altre due sere, Ulisse che ci invita proprio a buttare il cuore oltre l'ostacolo, non accontentatevi, perché il cristiano è l'uomo contento, non quello che si accontenta, sono due cose diverse, opposte. Non accontentatevi mai, cercate l'impossibile, come disse, scrisse il maggio francese nel 68, ma durò solo il mese di maggio. Cercate l'impossibile, cercate l'infinito e l'eterno, siete fatti per quello? Credo che si possa dire che Ulisse in qualche modo resta l'immagine di questo desiderio, l'immagine anche nella scelta che fa, di un coraggio ad andare oltre il segno, ad andare a vedere che cosa c'è di là dal segno, di una grandezza, di una chiarezza entusiasmante. Ma c'è dentro un equivoco che credo, sia la ragione per cui va all'inferno, che non è evidentemente, forse non l'ho detto prima, non è evidentemente quella di essere fraudolento. ma figuriamoci, un Dante che salva Catone Uticense, un pagano, suicida e lo mette a guardia del purgatorio addirittura. Secondo voi condanna all'inferno uno per una genialata di strategia militare? Secondo me Dante la pensava come me, Maurizio, era un genio, ma come ha fatto a pensarla e a vincere una guerra con un trucco così fantastico? Si può andare all'inferno, semmai la ragione, la fraudolenza è la ragione della sua collocazione nel girone dei fraudolenti, ma non della condanna all'inferno, credo. Bisogna cercare una ragione più profonda, questa non mi convincerebbe mai. Per Dante la guerra l'ha fatta tra i, come si chiamavano allora, i fedatori a cavallo, mi sembra che fosse il corpo di cui faceva parte. Cioè, questo insomma, era uno virile Dante, non può aver fatto, condannato Ulisse all'inferno per questo, c'è dell'altro, andiamo a cercarlo. Allora, lui è vinto, i suoi affetti sono vinti da un ardore a divenire del mondo esperto e dei vizi umani e del valore. Io volevo sapere qualcosa di sicuro del bene e del male, ed è giusto. Perciò misi me per l'alto mare aperto, misi me, buttai me stesso, che forza questo verso, misi me per l'alto mare aperto solo con una piccola barca, con un legno e con quella compagna picciola dalla quale non fui deserto, e con quei quattro amici che hanno sentito lo stesso mio entusiasmo, che vivevano lo stesso mio desiderio. Che bello questo picciola compagnia, perché poi alla fine nella vita di amici così, quando ce ne hai tre hai fatto bingo, ma hai vinto un terno all'otto. Non è che avercene tre che ti ricordano il tuo destino, così amici da ricordarti l'ampiezza del tuo desiderio, la grandezza di ciò cui sei destinato e perciò la tua grandezza. L'un lito e l'altro vidi fin la Spagna, fin nel Morocco e l'isola dei Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna. Insomma, abbiamo girato in lungo e in largo il Mediterraneo finché siamo arrivati. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi, ormai anziani, quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Dalla man destra Milacei Siviglia, dall'altra già m'aveva certa setta. Insomma, siamo arrivati allo stretto di Gibilterra, laddove si diceva che gli dèi avessero posto il limite oltre il quale gli uomini non possono andare. Mi ero lasciato Siviglia a destra, in Spagna, Ceuta in Africa, insomma le due località, e siamo lì a decidere se lanciarsi in questa avventura che sfida addirittura il limite imposto dagli dèi. E lui fa la sua perorazione ai suoi compagni. O frati, dissi, e faccio sempre notare a scuola che questo termine fratelli, detto ai tuoi compagni di avventura, è proprio giusto, perché alla fine ti è veramente fratello chi? Chi ti è veramente amico? Chi ti accompagna nell'avventura del destino della vita? Se no, ti è veramente fratello, così come ti è veramente padre, chi ti accompagna verso il tuo destino? O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Fratelli, amici, dice i suoi compagni, siamo vecchi, ci resta poco da vivere. Ed è sempre poco quel che resta da vivere. Mi avete accompagnato in tutte le avventure, i pericoli della vita, ne abbiamo fatte di ogni, ma volete proprio adesso, ormai vecchi, con questo scampolo di vita che ci rimane, questo pezzettino di tempo che ancora ci è dato, vorreste negare la possibilità di fare l'esperienza del mondo dall'altra parte, diretto al sole, del mondo che si credeva, del mondo senza gente. I Giovanni, quando disegnavano le mappe del mondo, laddove il mondo era sconosciuto, scrivevano Hic sunt leones, qui ci sono i leoni, ci sono le bestie, qui non c'è più l'umanità, il mondo senza gente. E il grande appello di quella terzina che tutti conosciamo: considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Non siamo bestie, non siamo il nostro cane e il nostro gatto. C'è di più nell'uomo, c'è un di più che è proprio quella sete di infinito e di eterno con cui viene al mondo. Da lì si riparte sempre. Considerate la vostra natura, ciò che vi costituisce. Abbiate il coraggio di vivere, che è la formula che uso sempre, il coraggio di vivere all'altezza del vostro desiderio, perché siete destinati a seguire virtute e conoscenza, siete destinati a conoscere la verità e a praticare il bene, e perciò a costruire in qualche modo la bellezza, qualcosa di grande. Questo è il vostro destino, non potete accontentarvi di meno. I miei compagni feci io sì acuti con questa orazione picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti. Li ho casati in un modo con questo predichino che poi non potevo più fermarmi. Sì, sì, andiamo, andiamo, andiamo. E volta nostra poppa nel mattino dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Qui evidentemente mi tocca ricitare, penso di averlo già fatto, ma qui va rifatto, Icaro. Folle volo è quello di Icaro, che con mezzi inappropriati, le famose ali di cera, tenta di raggiungere il sole, ma il suo tentativo finisce tragicamente in mare. Dante usa questo aggettivo per definire il cammino di Ulisse. Ali al folle volo. Vi ricordo che quando tocca a lui partire per un viaggio, quando prova lui a fare il gasus, insomma, a fare quello che ce la fa, e prova ad andare in cima al colle da solo e viene respinto dalle tre fiere, prima incontra Virgilio, prima di partire per il viaggio chiede Virgilio: attento però, non vorrei mica che l'avvenuta sia folle di se stesso. Ed è Virgilio che gli dice: sarebbe folle se tu facessi da solo, ma se vieni dietro me, capite che comincia a scattare un paragone interessante nell'uso che Dante fa delle parole del lessico. Dei remi facciamo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino, procedendo perciò verso ovest. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non sorgea fuori del marinsuolo. Abbiamo navigato così a lungo che ormai vedevamo soltanto il cielo che si vede dall'altra parte, e più nulla, cioè sprofondato sotto la linea dell'orizzonte, il cielo che vediamo normalmente di qui. Cinque volte era acceso e tante casso, lo lume era di sotto dalla luna, poiché entrati eravamo nell'alto passo, 5 mesi insomma di navigazione, 5 lune, quando ne apparve una montagna, bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo, figuratevi, 5 mesi di navigazione, senza vedere niente, niente altro che acqua e mare, improvvisamente una montagna così grande che nessuna montagna al mondo, e d'altra parte è la montagna del Purgatorio che, come sappiamo, dovendo corrispondere all'imbuto dell'inferno, è alta esattamente la metà della terra, quindi si capisce che non ne avesse mai vista una così grande. una montagna e tutti contenti urlano, immaginate, terra, terra, siamo arrivati. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, invece subito l'allegria si è convertita in tragedia, in dolore, in pianto, perché dalla nuova terra un turbo nacque, proprio da quella terra che doveva essere la meta, proprio da quella terra che doveva essere il punto d'arrivo, da lì è venuto un turbo, una tempesta, una tromba d'aria, un turbo nacque e percosse del legno il primo canto, tre volte fece girare con tutte l'acque, e la quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque, infin che il mar fu sopra noi richiuso. Finisce il canto, finisce l'episodio, finisce, Dante ricomincia da tutt'altra parte. Dal punto che doveva essere il traguardo, la meta, la salvezza, è venuto il turbo che ci ha distrutti. Dal sole che era la meta che Icaro doveva raggiungere, quello stesso sole che doveva essere il traguardo gli scioglie la cera delle ali e fa fallire il suo tentativo. Analogamente, perfettamente speculare la vicenda di Ulisse. Perché? Cos'è che ha sbagliato? Allora, io la prima cosa che faccio notare è questa, l'abbiamo già detto altre volte, l'abbiamo già fatto mi pare con Paolo e Francesca, sempre Dante aiuta a capire nel cammino anche quello che si riteneva di avere già capito. E in modo assolutamente clamoroso nel caso dell'Ulisse c'è un segnale molto preciso che si incontra nel purgatorio. Quindi bisogna andare avanti un pochettino, gli ultimi 5-6 canti dell'inferno, chiuso l'inferno, usciti fuori a rivedere le stelle, si arriva attraverso la natural burella sulla spiaggetta del purgatorio. Badate bene, Dante approda alla spiaggia della montagna famosa. Lui ci è arrivato per una strada, quell'altro ci è arrivato per un'altra. Per uno è l'inizio del cammino della salvezza, per l'altro fu la fine. Arrivare in vista del purgatorio, lì a quella spiaggia, è stato ciò che lo ha perduto. Per Dante, che arriva allo stesso punto, quando arriva a quel punto, sentite che roba e ditemi se non è vero, insomma. Allora, il purgatorio, il canto primo, dopo lo riprenderemo bene questa primavera, ma già l'inizio, siccome l'Ulisse l'abbiamo appena letto 4 o 5 canti fa, subito l'inizio ti fa dire, senti, percorrer migliori acque alza le vele ormai la navicella del mio ingegno che lascia dietro a sé marsi crudele. Guarda te, la metafora, la similitudine della barca, del viaggio, del volo, ripresa a indicare scopo e contenuto della cantica del purgatorio. Non solo, avviene l'incontro con Catone, le quattro stelle, le virtù, eccetera, eccetera. Tutto il canto è impostato sull'idea qual è la condizione per accedere al purgatorio, qual è la condizione per cui la vita non sia quel male tremendo che ho visto all'inferno, che ti sporca di nero, che ti rovina perfino i connotati, tu non sei più tu, non sei più riconoscibile, tanto sei nero. Se la somma di tutti i peccati è l'orgoglio, il grande peccato, il Salmo dice, Signore, liberami dall'orgoglio e sarò libero dal grande peccato. Quale sarà la somma di tutte le virtù? L'abbiamo già detto, l'umiltà. Tutto il primo canto del purgatorio chiarisce che condizione del viaggio, condizione della salvezza, e io dico, condizione del fatto che il viaggio della vita non sia un folle volo, è l'umiltà. cioè riconoscere di dipendere da qualcuno, riconoscere che non sei tu a stabilire il bene e il male. Devi imparare a riconoscerli, ma non li decidi mica te. Te decidi quel che ti pare, mangia i frutti che vuoi, nomina tu gli animali, le erbe, la natura, fai tu, tu sei il Signore del creato. Lascia stare l'albero della conoscenza del bene e del male, quello a far mio, dice Dio. Ma se tu vuoi fissare tu il bene e il male, cioè sostituirti a me, sostituirti a Dio, quello è l'inizio del casino. Quello è il peccato originale, cioè quello che sta all'origine del male che patisce l'umanità, ma all'origine anche di tutto il nostro male, di tutti i nostri peccati. Allora, un intero canto a parlare dell'umiltà e fatti lavare la faccia, lo costringe ad andare giù sulla spiaggia, Virgilio prende la rugiada e gli lava il muso, lo cinge con un giunco, simbolo dell'umiltà. Quando Virgilio strappa il giunco per cingere Dante inginocchiato a chiedere di essere rilavato dal nero dell'inferno, in ginocchio, piangendo, il giunco rinasce per miracolosa virtù. Bene, questa scena dove, ripeto, tutto il tema del primo canto, cioè dell'accesso alla salvezza, mette a tema l'umiltà, questa scena finale che vi ho accennato, di questa sorta di battesimo che Dante riceve sulla spiaggia del Purgatorio da parte di Virgilio, lo dice con queste parole: venimmo poi in sul lito deserto, deserto, la compagnia picciola dalla quale non fui deserto, che mai non vide navigar sue acque, dove non si è mai visto arrivare una nave, mai, nessuna barca, nessuna imbarcazione mai, che mai non vide navigar sue acque uomo che di tornare sia poscia esperto. Non ha mai visto arrivare nessuno che sia stato poi capace di ritornare, c'è qualcuno anche arrivato, quello là, ma sappiamo che viene fatto e ritornato a casa, eh? Sia esperto, esperto dei vizi umani e del valore, ma non esperto a sufficienza per poter tornare a casa. Qui mi cinse sì come altrui piacque, qui Virgilio mi ha cinto col giunco, appunto, come stabilito da Dio, o meraviglia, che quale egli scelse l'umile pianta, cotal si rinacque subitamente la onde la verse. Immediatamente, appena strappato il giunco, quello miracolosamente rinato. E uno dice, vabbè, allora si capisce tutto, scusate, tra l'altro nella stessa posizione, la chiusura del canto di Ulisse e la chiusura del primo canto del Purgatorio. Li sentite adesso? La sentite la rima? Noi ci allegrammo e tosto torno in pianto che dalla nuova terra un turbo nacque. E percorse del legno il primo canto, tre volte il fece girare con tutte l'acque. Alla quarta levar la poppa in su e la prova in giù come altrui piacque. Oh, una frase addirittura, come altrui piacque. Purgatorio, venimo poi sul lito di Sedro, ma non vide navigare sue acque. Qui mi dice sì come altrui piacque, l'umile pianta cotarsi rinacque. Queste tre parole fanno rima una volta sola all'inferno, una volta sola al Purgatorio. No? Cioè, è Dante che ti dice, adesso hai capito perché quello là all'inferno non ha vissuto l'umiltà necessaria, non ha vissuto l'umiltà dell'uomo che tutto può, ma affidandosi a colui dal quale proviene la vita e la verità. Non sei Dio. Questo è il peccato di Ulisse. Il peccato di Ulisse è che nel momento in cui tenta di rispondere a un desiderio vero, giusto, buono, col quale ci identifichiamo con entusiasmo, è tentato dalla suprema tentazione, ce la faccio con le mie forze. E invece con le tue forze non vai proprio da nessuna parte, è troppo piccolo, è tutto troppo piccolo per andare da solo. E allora improvvisamente uno riprende Virgilio che dice a Dante: a te conviene tenere altro viaggio se vuoi campar da sto luogo selvaggio. È un'altra la strada. E se Ulisse avesse chiesto, se Ulisse in ginocchio avesse detto a Virgilio: miserere di me, certo Virgilio le avrebbe detto la stessa cosa: Ulisse, hai ragione. Come ha detto Dante, hai ragione, il colle illuminato dal sole è davvero la meta della vita, il destino grande per cui sei venuto al mondo. E avrebbe detto Ulisse: hai ragione, c'è da andare di là, c'è tanto da vedere, da imparare, da amare, tanto. Ma non sbagliare modo, non sbagliare strumento, è tutto troppo piccolo ciò che hai per poterti permettere un viaggio così. A te conviene tenere altro viaggio. E colpisce, a me colpisce sempre, questa idea della circostanza da cui siamo partiti, il padre, la donna, perché in realtà è proprio una posizione diversa. Ulisse lascia tutto e perde tutto, lascia per una presunzione alla fine, per un orgoglio, per un tentativo di far da sé, ma è come un rimanere alla superficie della vita. Io un po' forse esagero, ma per far capire ai ragazzi dico un surfista dell'esistenza. E gira e non approfondisce mai. Ma la conoscenza vera, secondo voi, è quella di girare, vedere. Vedere tanto, è questa l'esperienza vera dell'uomo. Vedere tutto, provare tutto, che scemenza. Non dico io, lo dice Leopardi, che scemenza. Altri quasi a fuggir il volto, la triste età spendendo, e mari e poggi errando, tutto l'orbe trascorre. Ahi, s'asside sull'alte prue la negra cura, e sopra ogni mare, sotto ogni ciel, si cerca indarno felicità, vive tristezza e regna. Leopardi, c'è chi si illude che andando in giro come un pirla per il mondo, provando e riprovando di tutto e di più, di capire di più, di vivere di più. Non è questo, perché la noia mortale che lo assale lo accompagna sulla barca. Lui pensa di lasciarla a casa e di dire: se scappo da questa donna, da questo papà, da questa mamma, da questa famiglia, da questi figli, se evito la circostanza sarò felice. No, dice Leopardi, no. E Dante dice uguale: no, non è quello il viaggio è entrare nella tua circostanza, fattore ineliminabile della vocazione, cioè della realizzazione di te, e scendere in profondità, scendere, prendere un punto. Pensate alla terra che l'Ulisse gira, e Dante prende un punto e va giù. L'approfondimento della natura, del senso, della verità di quel particolare, fino a ritrovare dentro il particolare l'universale a cui ti senti chiamato. Questa è tutta la grandezza del cristianesimo, è questa. Perché l'uomo si umilia al particolare, si adatta, si innamora perfino del particolare solo se gli veicola l'universale. Se no, manda a cagare, c'ha ragione, perché noi siamo fatti per l'universale, per il totale, per l'infinito e l'eterno, non per le cose. Ma se le cose veicolassero l'infinito e l'eterno, se tuo figlio, la tua donna, tuo padre e tua madre fossero la carne dell'infinito e dell'eterno, cioè fossero la sua presenza, beh, allora è interessante stare a casa. Non c'è più la smania di cercare cosa, c'è tutto in ciò che ti è già dato, c'è tutto della tua vocazione e della tua aspirazione infinita nel particolare della circostanza che ti è data. Questo è quello che secondo me Dante rimprovera a Ulisse, dice che Ulisse non ha voluto accettare. non si è voluto piegare a questo, ha voluto essere lui, non dipendendo da niente, ha voluto essere lui a stabilire cosa fossero il bene e il male. E l'uomo invece quella cosa lì non è in mano sua, non la può fare, la può riconoscere andando dietro, imparando, umiliandosi. Del resto, vi ripeto, mi sembra che scoperta questo rimando, che è certamente intenzionale, che è certamente una spiegazione che Dante dà del canto di Ulisse, allora si può anche tornare indietro e rileggerlo e i conti tornano. Un po' come Paolo e Francesca, no? Che uno dice tru tru tru, poi va a vedere lo svenimento quello là, torna indietro e dice però c'erano già dei segnali, altro che soli eravamo senza alcun sospetto. Anche qui ci sono già dei segnali, pensate, ve ne faccio notare uno, poi la pianto. Pensate che usa tre volte Ulisse, nel raccontare la sua storia, usa tre volte l'aggettivo, è ben strano, l'aggettivo picciola. A questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi che del rimanente, la compagna picciola dalla quale non fui diserto, con questa orazione picciola al cammino, eccetera. Ma non mi direte che è un caso. Tre volte lo stesso identico aggettivo al femminile uguale. Picciola, 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 ritorna. E tu quando hai finito di leggerlo ti viene da dire, perché vi ho detto prima, c'è qualcosa di troppo piccolo in tutta sta vicenda. Doveva finire male. C'è qualcosa di troppo povero. C'è qualcosa di troppo poco per poter osare di affermare l'infinito. All'infinito ci si piega, l'infinito lo si adora, l'infinito lo si mendica, mendica nella vita. Non lo si possiede, non ne siamo attori, non siamo i creatori. Insomma, e tanti altri segnali potreste ritrovare. Detto ciò, Renato mi ha detto, se ti azzardi a lasciare il parco stasera senza parlare di Ugolino, c'è gente che potrebbe ucciderti sulla soglia, sulla porta. Io adesso chiedo a Renato se mi fa uscire da un'altra porta, perché la vedo dura. Cosa facciamo? Conte Ugolino, una vicenda terrificante. A un certo punto Dante va avanti, arriva nella zona più profonda dell'inferno, che ormai avete imparato non è di fuoco ma di ghiaccio, perché la morte della vita non è la passione, che può anche purificare, può anche essere segno positivo di vita, è il ghiaccio, laddove nulla più può nascere, dove nulla più può cambiare, la morte definitiva, e cioè il male e il ghiaccio provocato dalle ali di Lucifero. Dante attraversa le quattro zone dei traditori, dove appunto ci sono queste anime punite nel ghiaccio, traditori dei parenti, dei benefattori, della patria, eccetera. A un certo punto nota uno spettacolo terribile, disgustoso, violentissimo. Un dannato sta confitto nel ghiaccio, che gli esce solo la testa, e un altro invece, vicinissimo, pure confitto nel ghiaccio, ma in modo da emergere di più, così che la sua testa possa fare da cappello alla testa che sta sotto, e quello sopra sta sgranocchiando, rosicchiando il teschio di quello sotto. Io vidi due ghiacciati in una buca, sì che l'un capo all'altro era cappello, e come il pan per fame si manduca, il sovrano, quello sopra, gli denti all'altro pose, là del cervello s'aggiugne con la nuca, proprio lo sgranocchia dietro alla nuca. E Dante, colpitissimo dallo spettacolo che vede, chiede: o tu che mostri per sì bestial segno odio sopra colui che tu ti mangi, dimmi il perché dissi io, per tal convegno, che se tu a ragione di lui ti piangi, sapendo chi voi siete e la sua pecca, in suso ancora io te ne cangi, se quella con chi io parlo non si secca. Insomma gli dice, senti, ma dimmi cosa, ma cosa stai facendo? Vai che siamo all'inferno, viva Dio, ma stare a rosicchiarti per l'eternità un po' a Cristo, perché? Se me lo dici, immagino che abbia delle buone ragioni, farò così, ti prometto che quando torno sulla terra spiegherò a tutti le tue ragioni, nel caso non fossero note. Se quella con cui parlo non si secca, è modo di promettere. La bocca sollevò. Allora, si tratta del conte Ugolino della Gherardesca. Aveva fatto aveva effettivamente allegramente venduto, ceduto possedimenti e castelli alla città nemica, ai pisani, e quindi è un traditore. Il problema è che viene invitato a un banchetto da questo arcivescovo Ruggeri, il quale in realtà lo intrappola, lo cattura e lo fa rinchiudere in una prigione, questa torre, dove rimane per mesi insieme a due figli e a due nipoti. La vicenda, tra l'altro, accade, se non ricordo male, quando Dante ha 24 anni, quindi a lui contemporanea, e la cosa aveva colpito molto già i fiorentini di allora, perché alla fine l'arcivescovo Ruggeri decreta la condanna a morte del conte Ugolino, ma fa morire di fame e il conte e i due figli e i due nipoti, che in realtà erano più grandicelli di quanto Dante racconta, perché Dante preme dire dell'efferatezza di questo delitto, di questo tradimento. La bocca sollevò dal fiero pasto, dal pasto feroce, crudele, da belva fiera, sono le belve le bestie selvatiche, quel peccatore, forbendola i capelli del capo che gli aveva dietro guasto, asciugandosi come col tovagliolo quei capelli sanguinolenti del capo che aveva rosicchiato. Poi cominciò: tu vuoi che io rinnovelli il disperato dolore che il cor mi preme, già pur pensando pria che io ne favelli? Ma se le mie parole esser di insieme che frutti infami al traditor che io rodo, parlar e lacrimar vedrà insieme. Guarda, mi stai chiedendo una roba che solo il pensiero mi è sull'anima, mi è su ancora un dolore immenso. Ma se il mio racconto può procurare infamia, ulteriore infamia a questo che sto rodendo, lo faccio, magari piangendo mentre parlo, ma ti racconto, perché io non so chi tu sei né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io t'odo. Ho capito che sei di Firenze, quindi tu devi sapere che io fui conte Ugolino e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Or ti dirò perché io sono tal vicino, che per l'effetto dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e fossi morto, dir non è mestiere. Se sei fiorentino saprai com'è andata la cosa. Mi ha teso una trappola e mi ha imprigionato, mi ha catturato, ma questo lo sanno tutti, e poi mi ha lasciato morire. Però quel che non puoi avere inteso, quel che invece certamente non sai, cioè come la morte mia fu cruda, udrai e saprai se mi ha offeso. Ma tu quel che non puoi neanche immaginare è cosa è successo là dentro in quei giorni. Adesso io te lo racconto e capirai perché io sono tal vicino. Breve pertugio dentro dalla muda, la qual per me ha il titolo della fame, in che conviene ancor che altrui si chiuda, ma aveva mostrato per lo suo forame più lune già, quant'io feci il malsonno che del futuro mi squarciò il velame. Erano già mesi che eravamo prigionieri in questa torre, vedevamo la luna decrescere e poi crescere, più mesi, quando a un certo punto una notte improvvisamente ho fatto un sogno che mi ha svelato la fine che mi attendeva. Questi, l'arcivescovo Ruggeri, pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e i lupicini al monte perché bisogna vedere Lucca non può. Ho sognato questo tizio, maestro di caccia, dominus, quindi guida della caccia, a caccia di un lupo che fuggiva con i suoi lupacchiotti sul monte che impedisce a Lucca di vedere Pisa e viceversa. quindi identifica il monte, con Cagne madre, studiose e conte, Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi sono le famiglie alleate dell'arcivescovo, s'avea messi dinanzi dalla fronte, in piccio il corso mi parieno stanchi lo padre e i figli. Dopo una breve corsa, dopo una breve fuga, sono stanchi il lupo e i suoi lupacchiotti, e con l'agute scane mi parea loro veder fender i fianchi e i cani da caccia addosso che li azzannano e li uccidono. Quando fui detto, quindi sempre uno sbranare a tema, anche nel sogno, quando fui detto innanzi l'animale, pianger sentì tra il sonno i miei figliuoli che erano con meco e domandar del pane. Sta arrivando l'alba, io mi sveglio prima, i bambini dormono ancora, ma nel sonno li vedo agitati. E contrariamente al solito, perché il cibo ci è sempre stato regolarmente portato, chiedono nel sonno il pane. Cosa stanno sognando anche loro? Ben sei crudele. Se tu già non ti duoli pensando ciò che il mio corso annunziava, e se non piangi, di che pianger suoli? Prova a pensare a cosa ho cominciato a pensare io, e se non ti duoli, se non soffri di questa sofferenza, di che cosa soffro di solito? Saresti una pietra. Già erano desti. E l'ora si appressava che il cibo ne solea essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava. È arrivato il chiarore del giorno, si avvicina l'ora in cui di solito ci portano da mangiare, ma ciascuno, quasi tacendo per non spaventare gli altri, si vedeva però che ciascuno aveva come un dubbio per il sogno fatto proprio quella notte. E io sentì chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre, sente martellare perché viene inchiodata la porta, quella porta da cui di solito arrivavano portando a mangiare, viene chiusa, sigillata. Un Dio guardai nel viso i miei figliuoli senza far motto, io non piangea, sì dentro impetrai. Non sono riuscito a piangere, sono diventato di pietra, mi si è ghiacciato il sangue, mi si è pietrificato il cuore alla prospettiva che si avvicinava, che potevo immaginare. Piangeva Elli, e anche loro si sono lasciati andare invece a un pianto da bambini, disperato come per un presentimento di male. Piangeva Elli, e Anselmuccio mio disse: tu guardi sì padre, che hai? E il mio piccolo, guardandomi, dice: cosa c'è papà? Perché hai quella faccia? Perciò non lacrimai né risposi io tutto quel giorno nella notte appresso, infin che l'altro sol nel mondo uscì io. Così mi sono astenuto dal parlare, dal dire qualsiasi cosa, dal commentare, non ho pianto per tutto il giorno e per tutta la notte, finché un altro giorno è cominciato. Quindi una nuova luce, la luce del nuovo giorno, il secondo, è entrata nella cella, come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, e io scorsi per quattro visi il mio aspetto istesso, ambo le mani per lo dolore mi morsi. Quando ho visto la faccia dei miei figli, dei miei nipoti, dopo 24 ore di digiuno, spaventati, denutriti, impalliditi, e ho capito che anch'io ero così, e che quindi anche loro vedevano la fame, i primi segni della fame, per la rabbia, per il dolore, mi sono morso le mani, per non dar di matto, mi sono morso le mani. Ed ei, pensando che il festi per voglia di manicar, di subito le volsi e disse: padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Appena mi hanno visto mordermi le mani, sono saltati in piedi e mi hanno detto: papà, non fa così, Non far così, ci dai meno dolore se tu mangi noi. Tu ci hai dato la vita, tu ci hai messo il mondo, tu riprenditela. Tu ne vestisti queste misere carni e tu le spogli. Quietammi a loro per non farli più tristi. E allora mi sono calmato di nuovo, mi sono obbligato a un minimo di calma per non intristirli di più, per non ferirli di più. L'udì e l'altro stemmo tutti muti. Ai, dura terra, perché non t'apristi? Magari che si fosse aperta una voragine e ci avessi inghiottiti tutti, no, abbiamo dovuto vivere tutta l'agonia ora per ora, minuto per minuto. Ai, dura terra, perché non t'apristi? Poscia che fummo al quarto dì venuti, Gaddo mi si gettò ai piedi dicendo: Padre mio, che non mi aiuti? Quivi morì, e come tu mi vedi, vidi io cascarli tre ad uno, tra il quinto dì e il sesto, ond'io mi diedi già cieco, la morte per fame rende prima ciechi, ond'io mi diedi già cieco a brancolar sopra ciascuno, e due dì li chiamai poi che fur morti, poscia più che il dolore poté il digiuno. Sono morti tra il quarto e il quinto giorno, e io cieco, disperato, per due giorni ho brancolato sui loro cadaveri, urlando, chiamandoli per nome, finché anch'io sono stato vinto dalla fame. Sia chiaro che io sciolgo in questo senso l'eterno dubbio della critica se quel verso terribile poscia più che il dolore potente digiuno possa voler dire che Ugolino sia per me, siccome tutto il canto ha a tema questo digiuno, mangiare, rodere, cibarsi della carne, i figli che glielo dicono, lui che si morde le mani, è un canto terribile da questo punto di vista, ma io mi rifiuto di credere che Dante abbia voluto dire, con sedi ragioni che non abbiamo tempo di indagare, che Ulisse ha mangiato i suoi figli. La frase, anche in italiano, anche in un'analisi superficiale, vuol dire: poi non sono non mi ha ammazzato il dolore, avrei voluto morire di dolore e invece sono arrivato proprio fino alla fine, sono morto per la fame. Laddove il dolore non è riuscito a stroncarmi, è riuscita a stroncarmi la fame. Poscia più che il dolore poté il digiuno. Quando ebbe detto ciò, con gli occhi torti è venuto su una rabbia di nuovo, riprese il teschio misero coi denti che furono all'osso come d'un cane forti, ha ripreso disperatamente a mordere il cranio dell'arcivescovo, e Dante irrompe nella famosa invettiva contro Pisa: ah Pisa, vituperio delle genti, vergogna dell'umanità, vergogna del bel paese là dove il sì suona, dell'Italia, è la famosa definizione dell'Italia, il bel paese dove il sì suona, dove si dice sì. Poiché i vicini a te punir son lenti, muovansi la Capraia e la Gorgona, le due isole di fronte alla Toscana, e facciano siepe ad Arno in su la foce, sicché li annieghi in te ogni persona. Poiché nessuno ti punisce per questo delitto atroce, io mi auguro che si muovano le isole, facciano da tappo alla foce dell'Arno, e così che l'Arno debba inondare la città e uccidere tutti i suoi abitanti. Perché se il conte Ugolino aveva voce d'aver tradita te delle Castella, non dovevi, figliuoli, porre a tal croce. Innocenti facea l'età novella, novella Tebe, Uguccione il brigata e gli altri due del canto suso appella. Perché se anche il conte Ugolino dovevi castigarlo e punirlo come te detto, va bene, ma perché ammazzare i figli e i nipoti così? Perché far morire di fame quattro bambini? Innocenti, erano innocenti, e chiama Pisa novella Tebe, Tebe era famosa per gli atti di crudeltà, la chiama novella Tebe, nuova Tebe, ma dovevi fare una roba così? Per punirti accada che appunto un'inondazione terribile devasti la città e ne faccio morire tutti gli abitanti. E lasciando la zona, Dante passa ad altro. Va bene, molto in fretta, ma insomma, almeno sappiamo di che cosa si tratta. Grazie.